ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la supercazzola ce l'hanno fatta loro. Attenzione, rimarranno le parole, i titoloni nella mente degli altri tifosi passati oggi dai giornali, anche se la Juventus ovviamente non è d'accordo e farà ricorso. Illecito grave, ripetuto, prolungato, mole probatoria impressionante, inquietante, gravità, alterato il risultato sportivo. Questo passa a tutti, fatture contabili modificate a penna. Poi naturalmente l'approfondimento e la realtà rimane soltanto a noi, perché quello che è già passato è il teorema accusatorio, indipendentemente da quello che avverrà. La Juve risponde così: si tratta di un documento prevedibile nei contenuti, alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidente illogicità. Queste le motivazioni secondo la Juve. Ci sono carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto, cui la società e i singoli si opporranno con il ricorso al collegio di garanzia presso il CONI nei termini previsti. E noi naturalmente, per analizzare tutto questo, andiamo immediatamente e velocemente da un ospite prestigioso che ringrazio per il suo tempo, docente di diritto sportivo all'Università di Bologna, con noi Paco D'Onofrio. Ciao avvocato.
Buongiorno e bentrovati.
Allora, so che hai poco tempo e quindi ti faccio riassumere tutto quello che è accaduto e che potrà accadere. Perché è stato riaperto? Perché c'è stata la revoca?
C'è stata la revoca perché è stato ritenuto che il successivo materiale probatorio proveniente dalla Procura Statale di Torino, la Procura Federale, fosse proprio a ribaltare l'esito, che era una soluzione che c'era stata nel mese di maggio a favore della Juventus e di altre società di sport. Questo materiale evidentemente ha riguardato principalmente la Juventus, e quindi la revocazione ha indotto i giudici a punire il comportamento soltanto della Juventus e dei suoi dirigenti, peraltro aprendo o quantomeno lasciando intravedere la possibilità che si possano in futuro aprire altri procedimenti per revocazione nei confronti delle altre società. Il punto essenziale, quello che si è capito, il perché abbiano dato punti di penalizzazione e sì severamente, è spiegato nelle motivazioni, e cioè non hanno applicato l'articolo specifico previsto per le irregolarità contabili, che è l'articolo 31 del codice di giustizia della FIGC, che è quello che espressamente prevedeva quell'ipotesi, ma che come sanzione prevedeva soltanto l'ammenda. Ma hanno applicato i principi generali dell'articolo 4, principi di lealtà, probità e correttezza, che i tifosi della Juventus ricorderanno tristemente, perché sono quelli che un tempo erano ospitati numericamente nell'articolo 1 con cui è celebrato il processo di Calciopoli, e che, come è noto, prevedono punti di penalizzazione, come è stato di fatto acclarato da questa sentenza. Ora, secondo me, cruciale, che verrà portata al collegio di garanzia è proprio questo, e cioè: in presenza di una norma specifica, perché si è adottata una norma generica? Cioè, se c'era un articolo dedicato esattamente a quella ipotesi, perché si è applicato un altro articolo sicuramente efficace e vigente, ma che si applica in assenza di una norma specifica? Quindi questo è un punto, a mio avviso, decisivo. Non un punto banale, perché tutto si gioca lì, perché se si fosse applicata la norma specifica ci sarebbero state soltanto delle ammende, magari economicamente molto gravi, ma questo prevede la norma, mentre invece, spostandosi sull'altro articolo, si sono legittimate le sanzioni consistenti nei punti di penalizzazione e in molti mesi di squalifica a carico dei dirigenti. Quindi questo sarà un punto, secondo me, essenziale su cui si discuterà davanti al collegio di garanzia del CONI, direi a breve, perché la Juventus ha 30 giorni per depositare il ricorso, ma 30 è il termine massimo, non minimo, quindi praticamente il collegio difensivo della Juventus potrebbe anche tra una settimana o due depositare, e quindi credo nel mese di marzo o al massimo nella prima settimana di aprile si celebrerà il nuovo processo, nuovo e definitivo processo.
Quindi tu dici che non soltanto nella forma, ma anche nella sostanza si parlerà al collegio?
Sì, è un punto a mio avviso decisivo che è emerso poco in questi commenti che io ho letto in queste ore. Gli altri punti di natura formale, naturalmente procedurali, ci sono e saranno validamente eccepiti. Questo è un punto decisivo, è passato a mio avviso molto sotto traccia, ma è un punto assolutamente decisivo. Tra l'altro, lo potete leggere anche facendo nel gesto di sentenza, richiama precedente pronuncia, la numero 5 del 2017, del Collegio di Garanzia del CONI, l'organo presso cui si andrà, dicendo che quel precedente è un precedente nel quale il Collegio di Garanzia autorizzava l'utilizzo dei principi generali di lealtà, probità e correttezza. Questo è vero, ma lo autorizzava nel momento in cui non erano previste norme specifiche. Quindi in realtà, secondo me, quel richiamo che viene fatto nella sentenza smentisce il suo presupposto. Cioè, è vero che si possono applicare i principi generali, ma il Collegio di Garanzia del CONI lo dice chiaramente in quella sentenza, si possono applicare ove non ci fosse una norma specifica. In questo caso la norma specifica c'è, quindi a mio avviso il punto sarà un punto decisivo e credo sicuramente, data l'eccellenza del collegio difensivo che assiste in questa vicenda la Juventus, sicuramente i colleghi che difenderanno la Juventus evidenzieranno anche questo profilo.
Paco, nel ringraziarti e salutarti, spiegami una cosa, e se ho capito male io magari, ma per definire la sistematicità e quindi far diventare un qualcosa di più grosso le infrazioni a una norma, tra l'altro, che non esiste della Juve, cioè è un po' come sommare una serie di articoli e farli diventare un'altra cosa?
A mio avviso è poco convincente. Che la reiterazione di un comportamento illecito non ne cambia la natura. Faccio un esempio: io parcheggio la macchina in doppia fila, pagherò 30 euro, se la parcheggio 3 volte prenderò 3 multe, pagherò 90 euro, ma se io la parcheggio 10 volte pagherò 300 euro, non finisco in carcere. Quindi la reiterazione di una condotta non ne cambia la sua qualifica. Quindi questo sarà un altro punto decisivo su cui il collegio di garanzia sarà tenuto a pensi, e cioè se ritiene che questo principio, questo criterio adottato dalla Corte federale, che ricordo è composto da autorevoli giuristi, quindi bisogna tenere in considerazione questa eventualità, però ha espresso un principio che non c'è nel codice amministrativo, diciamo è un criterio interpretativo. Il garanzia, a mio avviso, è chiamato a o smentire questo criterio, che non ha una corrispondenza esplicita nel codice federale, lo confermerà oppure lo smentirà. Quindi è una partita, a mio avviso, apertissima dal punto di vista politico. Adesso poi, al di là delle conseguenze, naturalmente da un punto di vista sportivo, che riguardano più voi giornalisti che noi giuristi, ma ecco, da un punto di vista giuridico la partita secondo me è apertissima, quindi non vedo in alcun modo un giudizio scontato da parte del Collegio di Garanzia, che ripeto e vi ricordo ha più volte sovvertito anche dei principi in ambito federale. Voi vi ricorderete quando ci fu la vicenda della squadra del Napoli per Covid a Torino, che sia la giustizia, in primo e secondo grado, la federazione condannò pesantemente la società Napoli, anzi addirittura immaginando che fosse consapevole della violazione che stava per compiere, poi, e quindi dando il 3-0 al tavolino, poi arrivò al collegio di garanzia del CONI che bastò totalmente non soltanto la decisione ma anche il criterio adottato, cioè dicendo che non dovevano prevalere le norme federali ma dell'ordinamento statale, la decisione delle scuole. Quindi non è così scontato l'esito, perché il collegio di garanzia è un soggetto autonomo da un punto di vista giudiziario sportivo, perché è esterno peraltro alle federazioni e allo CONI, e quindi garantisce un'ulteriore terzietà nei giudizi.
Paco, grazie mille, buon lavoro, grazie mille
a voi, buon lavoro, a presto.
Grazie, un enorme grazie all'avvocato Paco D'Onofrio, che è richiestissimo, che ha tanti appuntamenti, che soprattutto ha dei grossi impegni lavorativi, ma che ci ha spiegato come, attenzione, cari ragazzi e care ragazze, Poi non lo so come finirà, ma nonostante quello che sostengono tutti in giro, il collegio del CONI, organo indipendente, potrebbe, ha fatto l'esempio del Napoli con il Covid, proprio a proposito di Napoli-Juventus, può tranquillamente ribaltare. E non è vero che può solo andare a correggere la legittimità e quindi un eventuale vizio di forma del procedimento della sentenza, ma può entrare nel merito se ci sono i motivi per farlo. E quindi insomma potremo ancora vederne assolutamente delle belle, e non tutto è deciso e finito. In sostanza la sentenza viene motivata con dei passaggi che possono essere tranquillamente contestabili, secondo me, anche se poi, ripeto, nella volgata popolare, nel così si dice al bar, rimarrà che è alterato il campionato. Poi non si capisce come tu abbia e perché alterato un campionato, tre in considerazione di cui due le hanno vinti a Milano, tra l'altro, senza avere modificato le partite. Ma addirittura si dice che c'è una sistematicità di comportamenti che porta a cambiare e a passare dall'articolo specifico, come diceva adesso l'avvocato, per cui tu avresti dovuto prendere sostanzialmente delle multe, no? Delle sentenze dal punto di vista amministrativo, delle penalizzazioni amministrative, economiche, e non dei punti di penalità in campionato, che loro invece, cambiando articolo, andando sul 4, che è generico di chiusura, di slealtà in senso lato e generale, appunto, riescono a comminarti un po' a loro piacimento. E qual è il fatto nuovo? Il fatto nuovo per la riapertura sono le intercettazioni, che addirittura qualcuno dice non essere neanche legali. Per esempio, il giudice, l'ex giudice Santoro, dice: le intercettazioni non possono essere usate per illecito contabile, perché per discutere un illecito contabile ci vuole un perito contabile, perché i giudici non sono in grado. Cioè, in sostanza, ci vuole qualcuno del settore che ti spieghi e ci vuole la controparte che motivi. Quindi anche questa cosa qui è una roba che sa un po' di santa inquisizione. Se è vero come è vero, attenzione a quest'altro passaggio delle motivazioni, dove riguardo alle altre squadre non solo non ci sono le intercettazioni, ma dicono nelle motivazioni c'è la percezione che le altre commettano, no? L'illecito, tra virgolette, ma non è possibile verificare perché non ci sono le intercettazioni, se la modalità della loro formazione rispettino le regole codificate, perché non esistenti. Cioè, è un qualcosa di assurdo, di abnorme. Cioè, loro ti stanno dicendo: noi portiamo a giudizio la Juve che fa le plusvalenze con altre squadre. È un fatto nuovo perché la Juve è stata intercettata, poi noi non le discutiamo neanche le intercettazioni, sono inequivoche, no? Cioè, sono delle confessioni. Cioè, sostanzialmente, quando uno dice attenzione peggio di Calciopoli, tu non vai a sentire perché l'ha detto, perché magari quell'altro ti risponde: intendevo dire che se Calciopoli era una cosa soltanto sportiva, questa è una cosa invece economica molto grossa e quindi è peggio. No, tu dai per certo che una frase del genere sia una confessione. Poi porti il libro nero di Palatici, che non è altro che un foglio A4, che è diventato un libro nero, dove lui, ma lo dice lui, che Rubini nel suo interrogatorio prende degli appunti per discutere, quando incontrerà Paratici, come sarà il modus operandi secondo lui, che diverge rispetto a quello che fa Paratici. È un'opinione di Cherubini che bisogna operare in un altro modo. Non sta dicendo noi stiamo facendo del dolo, è invece diventata una prova di confessione inoppugnabili. Dopodiché cosa succede? Le altre squadre faranno le plusvalenze, però siccome è una norma che non c'è, tanto è vero che nelle motivazioni i giudici dicono che bisogna correre alla svelta in Italia per farla una norma. Quindi non c'è la norma che giustifica questa cosa. Tu passi da un articolo all'altro perché in quell'articolo non ci sono le penalità dei punti, fai una cosa generale in cui la Juventus è colpevole perché ha una sistematicità, quindi perché ne fa di più degli altri. Ma scusa un attimo, ma abbi pazienza. Ma se io faccio un'operazione con un'altra squadra, va bene, poi ne faccio con un'altra, io ne faccio 12, avete sentito l'avvocato, non è che se faccio 12 divieti di sosta mi ritira la patente, mi darai 12 volte la multa per il divieto di sosta. Ma detto questo, se io faccio più operazioni rispetto ad altre squadre, ma l'operazione con cui io avrei tratto vantaggio, come dici tu, la faccio con un'altra squadra, contabile, quindi se traggo vantaggio io, trae vantaggio anche lei. Poiché lei traga vantaggio una volta e io 5, non cambia nella sostanza, perché l'altra squadra non può essere assolta. come minimo deve avere una multa se ha tratto vantaggio da una volta, o no? Qui stiamo andando oltre qualsiasi tipo di principio dal punto di vista giuridico, e la cosa poi che è più preoccupante è quando nelle motivazioni si dice: la diversità e l'autonomia dell'ordinamento sportivo giustificano il discostamento anche da principi costituzionali afferenti al giusto processo. Cioè siamo alla Santa Inquisizione, ragazzi. Cioè io, procura sportiva, me ne frego del giusto processo, perché è così, è come se fossi un circolo di golf. Ho capito, però nel circolo di golf, se io la pallina, invece che metterla nella buca, me la porto in giro, la metto in quella successiva, mica mi mettono in galera. Cioè, ma ragazzi, ma non scherziamo. Cioè, perché qui quello che sta passando, quello che è già passato, è la gravità, la sistematicità, l'alterazione dei campionati. Perché la Juventus con questa sistematicità trae un vantaggio e ha i bilanci che non sono attendibili, ma si è ripianato per 700 milioni di euro. Ma più attendibile di metterci i soldi, dove sta l'attendibilità? Saranno altre squadre che avranno i bilanci non attendibili perché messi a posto in qualche maniera, non avendo una proprietà in grado economicamente di metterli poi a posto con soldi reali, o no? O stiamo impazzendo tutti qua dentro? Mamma mia, che roba brutta che ci tocca vedere anche a sto giro. Vediamo da casa. Pier da Napoli dice: buonasera, hai letto pagina 31? Spiega perché le plusvalenze che ha fatto la Juve sono elusive ed alterano i bilanci, e quelle che hanno fatto gli altri non sono elusive. Massimiliano da Roma: sapete qual è la cosa illecita di tutto questo? Il processo, la farsa che si è tenuta. In un paese normale tutti questi giudici sarebbero già in galera. Rivolgiamo i nostri punti. No, Massimiliano, questi non sono giudici che devono andare in galera, questi sono dei giudici che hanno sentenziato, prendendo per buono tutto quello che arriva dalla procura senza discuterlo, senza avere una difesa seria, tant'è che te lo scrivono loro, nell'ordinamento sportivo si fa così, ma non esiste nessun paese civile al mondo che non ci sia processo equo e giusto. Quindi loro ti dicono che si può far così, si fa così, ed è finita la storia, secondo loro, che sono la parte che accusa e il giudice, che la corte che è andata a sentenziare unendo il processo di primo grado e di secondo grado. Ma adesso c'è il ricorso della Juve che va alla collegio di garanzia del CONI e vediamo cosa dice. Ripeto, io non mi fido più di niente e di nessuno a questo punto, però l'avvocato Paco D'Onofrio, che comunque è molto preciso nelle cose ed è un grande esperto, ti dice, ti fa sapere, non ti dice che ci verranno ridati non ci verranno ridati i punti e che verremo assolti, però ti dice che, a differenza di quello che si sente e che si legge, la Juventus ha delle serie basi per andare al ricorso al collegio del CONI e ottenere la ragione che gli è dovuta, secondo me. Ma chiunque si troverebbe nelle nostre condizioni ti direbbe la stessa cosa. Siccome gli avversari invece di questa cosa ci godono e ci sguazzano, ti dicono il contrario. Ma questo è il gioco delle parti dei tifosi. Dal punto di vista del diritto si sta andando, secondo me, a discutere qualcosa di talmente importante, perché attenzione, questo poi fa giurisprudenza, perché se passa questa cosa qua, poi dopo dovrà essere sempre così. Noi siamo il capo espiatorio, ho capito, però poi se passa questa cosa qua, poi deve essere sempre così. Cioè da domani mattina, chiunque operi una plusvalenza deve beccarsi dei punti di penalità, se è intercettato, e ci sono intercettazioni che sono mezzi dell'accusa, che la procura sportiva non mette in discussione, non sente la controparte, e diventano prove inoppugnabili, perché se è questo il principio, da domani mattina in poi non si fanno più operazioni di mercato in tal senso, ma non solo in Italia, a livello mondiale, perché le fanno in tutto il mondo, attenzione, le fanno in tutto il mondo queste operazioni. Cioè, poi siamo passati anche, perdonatemi al grottesco, cioè documenti contabili artefatti perché c'è la fattura del Marsiglia corretta a penna. Cioè la Juve corregge a penna perché c'è l'indirizzo sbagliato, c'è la sede corso da Leo Ferradis quando è cambiata, e corregge la parola per dire hanno anche tradotto male, compensation l'hanno tradotta in compensazione, mentre la traduzione è compenso. Cioè, io, dopodiché la fattura ovviamente quando è stata messa giù giusta è stata depositata dal punto di vista elettronico, come le tutte le fatture che si fanno ormai oggi. Cioè, mi sembra anche che questi vivono addirittura in un mondo irreale. Io non mi capacito più. Allora, attenzione, scusatemi la metafora leggermente osè, vediamola. Ragazzi, dai, almeno sorridiamo un po'. Ragazzi, ma nella sostanza, è mai possibile che siamo arrivati al punto di doverci difendere da un non reato? Prima che arrivasse la legge Merlin, c'erano le case di tolleranza. E non è che se uno si vantava di esserci stato 100 volte commetteva un reato. Saluti anche a te, Paolo di Ancona, almeno mi hai strappato un sorriso. Claudio, già per l'Italia non juventina eravamo i ladri più ladri di sempre. Adesso questa ennesima campagna non farà altro che acuire e sedimentare questa convinzione. Non ce ne libereremo mai, comunque vada a finire, lo so. Se la Juventus avesse risposto a suon di querele e richieste danni a chi la infama danni, forse ora avremmo più rispetto. Basta porgere l'altra guancia, bisogna scendere al loro livello e portarli all'inferno, dice Marco addirittura da Cesenatico. E poi Tony da Milano, buongiorno. Si processa la Juve in tribunale e mediaticamente, poi assistiamo al caso più controverso delle plusvalenze, che è capocannoniere della squadra che vincerà lo scudetto, aggiungo io, probabilmente si guarda il dito e non la luna. Il sistema meritocratico all'italiana. E poi Angelo dice: Claudio, io non mi fido della giustizia, ho paura seriamente che ci mandino in B. Io ormai ho paura assolutamente di qualsiasi cosa possa fare un privato cittadino. Yves, sentiamo la voce da casa, vocale.
Dipendi, magari no, anche Claudio, per il fatto che hai dato 30 milioni di euro a Ronaldo, hai passato il campionato.
Più voci insieme? No. No, più voci insieme, se no diventa audio sistematico.
La cosa che mi preoccupa di più.
Uno solo.
Luca da Ferrara.
Ciao.
Guarda, è il primo mercato in cui la Juve non immette soldi nel sistema. A prescindere da come andrà a finire tutta la vicenda giudiziaria, io mi auguro con tutto il cuore che la Juventus non versi più soldi nelle casse delle società italiane. Visto che poi, se qualcosa non funziona, gli unici puniti siamo sempre noi. Compriamo all'estero, lavoriamo con la Spagna, lavoriamo con la Francia, i giovani talenti, i giocatori buoni ci sono anche dalle altre parti, non esistono le botteghe solo di Sassuolo, Udinese e Sampdoria. Non facciamo più girare soldi in Italia, così al prossimo mercato ci divertiamo ancora a vedere loro che spendono 5 milioni sommando tutte quante le operazioni. Bisogna fare così. Buona giornata, ciao.
Ciao, ciao, buona giornata anche a te. Ma a voi sembra normale che dobbiamo arrivare a questo punto? Cioè, vi sembra normale che noi dobbiamo arrivare a questo punto? A me non sembra normale. Gabriele dalla provincia di Firenze dice: buongiorno Claudio, se ci confermano la sentenza significa che c'è malafede. Forse questo calcio non è più guardabile, dice Gabriele. Perché poi, in conclusione, siamo alla deriva non dei continenti ma della tifoseria, per cui giustamente il tifoso, in questo caso della Juve, perde la voglia di seguire il calcio, perde la gioia di seguire la propria squadra e diventa una guerra allucinante di concetti in base alla maglietta. Perché in base alla maglietta, ma anche dal punto di vista dei giornali, guardate, basta fare la rassegna stampa di questa mattina, c'era mai, è chiaro anche lì, c'è Tutto Sport che approfondisce la tesi difensiva, no? E cerca di capire, sentendo avvocati, esperti, giudici, o come abbiamo fatto noi adesso Paco D'Onofrio, quelle che possono essere le possibilità, quello che c'è di anomalo, quello che può non andare in quella che è la giustizia sportiva, in quello che è l'ordinamento, in quello che è la decisione in base a un articolo piuttosto che altro, e gli altri giornali che prendono quello che dice il giudice e l'accusa e lo amplificano con i toni per mandare un messaggio a casa che è di gravità assoluta. Ma certo che le motivazioni sono di gravità assoluta, ma per quello che è il teorema accusatorio, che dall'altra parte, e quindi Juve, non sta in piedi. Non è finita, andiamo al collegio. Dopodiché il collegio rimanderà a casa e confermerà quello che è il procedimento e si andrà ancora avanti, probabilmente si andrà al TAR, io questo non lo so, ma la Juventus ha il diritto fino alla fine di questa vicenda di controbattere e di andare in tutte le sedi possibili e immaginabili, perché altrimenti se passa il concetto che io prendo per buono il teorema accusatorio, io ti accuso, tu non ti puoi difendere e io sentenzio, cioè ma siamo a Giovanna d'Arco bruciata a rogo, eh? Oh, ma ragazzi, ma stiamo impazzendo. Ultimo vocale prima del break.
Buongiorno Radio Bianconera, Roberto da Salerno. Io non riesco a capire tutto questo casino che ha combinato la Juve in questi 4 anni, la dirigenza della Juve. Posso pure capire che le plusvalenze le fanno tutte, posso pure capire che abbiamo esagerato, ma perché c'era bisogno di fare tutto questo casino quando siamo sempre nell'occhio del ciclone, nel bene e nel male? E poi volevo dire un aneddoto. Dopo la partita di campionato Juve-Atalanta, il lunedì su un giornale su internet usciva un commento di un giornalista napoletano che sì. Diceva che la giornata di campionato dove ha giocato pure Juve-Atalanta era stata la più vista di tutta la Serie A. Parlando male dei tifosi juventini, che diceva alla faccia dei juventini che volevano fare la disdetta a Dazon, sono stati sbugiardati. Ma purtroppo io non ho potuto commentare a questo giornalista napoletano che la disdetta, la chiusura dell'abbonamento, viene fatta dopo 30 giorni, e questo certo. Sta a significare che stanno tutti a parlare contro la Juve.
Siamo alle solite, c'è anche il pregiudizio su qualcosa che ancora non si è verificato. Break per noi, dopo la pausa altro grandissimo ospite, a fra poco.
Puoi ascoltare Radio Bianconera anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio e podcast chiedendo al tuo smart speaker. È semplice, basta dire "Ehi Google, parla con Radio Bianconera" e poi decidere se ascoltare la diretta o i podcast. Imposta Radio Bianconera tra le tue routine, seleziona il momento della giornata preferito e aggiungi l'ascolto delle ultime news. Radio Bianconera è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. La Juve in gol.
Mentre McKennie se ne va a Leeds e Milik si ferma per un bel mesetto e quindi ci salta anche le partite di Europa League, Francesco da casa dice: ciao Claudio, mi meraviglio che continuino a consultare avvocati per una sentenza prettamente politica e mediatica, avulsa da ogni principio di diritto. L'Italia è il paese dei compromessi e ritengo che si arriverà a questo esito. La Juve non verrà retrocessa in Serie B, ma accetterà una qualsiasi penalizzazione. Ad Elkan non dispiacerà di rimanere fuori dall'Europa, in modo che potrà operare un deciso contenimento dei costi e ingaggi. E la FIGC apparirà organo integerrimo che ha ripulito dalle nefandezze del calcio. Non vorrei fosse così, ma lo temo. No, Francesco, io non credo sia così, perché questa volta Elkan e la società, a suon di comunicati, hanno preso una posizione ferma e hanno messo lì dei professionisti per combattere legalmente, con rispetto, le sentenze ma andare al contrattacco. Quindi non vedo questo tipo di scenario. Se poi non gli verrà data ragione, questo è un altro paio di maniche. Presidente dell'associazione Piccoli Azionisti Juve, Paolo Icardi è con noi. Ciao Paolo.
Ciao, buongiorno a te, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori.
Allora, io non riesco a stare dietro ai centinaia di messaggi scritti e vocali, come tu puoi immaginare. Il popolo della Juve è non in fermento, è in subbuglio. Mi dici quali sono le tue reazioni di pancia a queste motivazioni?
Ma voglio dire, innanzitutto due annotazioni forse poco tecniche più di colore, ma il primo, che potrebbe essere un titolo per un giornale, una trasmissione: la Santa Inquisizione ha colpito, no? Ci sono le streghe, senza dire quali sono gli atti di stregoneria.
E poi è la stessa cosa che ho detto io, che ho pensato anch'io, vedi come andiamo proprio all'unisono.
Esatto, e poi abbiamo letto un copione che potrebbe essere una via di mezzo tra un film dell'orrore o una puntata di Zelig, cioè i paesi civili sono insorti per molto meno di quello che abbiamo visto ieri. Cosa vuoi che ti dica? Le mie impressioni. Beh, allora, sotto certi punti di vista era quello che noi ci aspettavamo, per cui l'unica vera prova, secondo i giudici, che anche l'unica vera novità, sono state le intercettazioni che erano ampiamente disponibili già mesi fa, quindi come si possa catalogare una novità, un'intercettazione, questo è veramente curioso. Il famoso libro nero di Cherubini è un foglio A4 con due scarabocchi, la fattura contraffatta in realtà è stata registrata correttamente sia da Juventus che dell'Olympique di Marsiglia, e quindi su questo non c'è nient'altro da dire. Hanno detto delle cose quantomeno opinabili dal punto di vista formale e sostanziale.
Ecco, poi, scusami Paolo, 4... abbi pazienza, però Paolo, se questo è talmente chiaro a noi, no? Perché è talmente chiaro, che invece dal punto di vista del processo e della sentenza sportiva diventa un qualcosa, per usare i termini loro, di illecito grave e mole probatoria impressionante, con alterato risultato sportivo, poi mi spiegheranno di quale campionato e come, che non ci sono partite taroccate. Cioè dove sta la differenza per cui da una parte è nero e dall'altra è bianco?
Ma probabilmente noi leggiamo le cose con obiettività, perché quando mi dicono, dice, ma la Juventus in questi anni qualcosa ha sbagliato, credo di averlo detto anche in una delle tue trasmissioni, quando un'azienda, indipendentemente dal settore merceologico, in tre anni perde 700 milioni, qualcosa di sbagliato va fatto. Quindi da parte nostra c'è grande obiettività. Da parte di qualcun altro non lo so, sulla base di quello che leggo qualche perplessità è spontanea. Dopodiché, sempre venendo alla tua domanda, come pensavamo, si rifanno all'articolo 4. L'articolo 4 è un grande contenitore, un mare magnum, dove se uno anche strizza l'occhio perché c'ha un bruscolino di polvere nell'occhio, può essere inquisito, radiato, cacciato, multato, a discrezione, ripeto, di questo santuffizio che tutto può, sulla base talvolta anche del nulla. Ma le cose gravi che sono emerse dalla sentenza, dalle motivazioni della sentenza, secondo me sono ben altre. Cioè, io sono rimasto inorridito quando ho letto che secondo questi signori i bilanci non sono attendibili. Ma non sono attendibili sulla base di che cosa? Primo, quali perizie hanno fatto fare? Quale competenza tecnico-amministrativa finanziaria hanno questi signori? Quali processi economico-finanziari hanno fatto per dire che non è attendibile? Secondo, non è attendibile quando il giudizio ordinario e penale per decidere se sono attendibili o no non è nemmeno cominciato e saranno sentiti decine di esperti a livello mondiale. Quindi questi in tre ore hanno deciso su un fatto tecnico che il bilancio non è attendibile. Io spero che Exor li citi per diffamazione, questi signori qua. Questi devono essere citati per diffamazione, perché dire che il bilancio non è attendibile è una cosa di una gravità inaudita. E non è l'unica. Scusa, vado a ruota libera perché vai. Non... La seconda cosa è che hanno detto che loro non guardano le plusvalenze nel numero, nell'entità numerica, addirittura non guardano nemmeno se le altre squadre le hanno fatte o non le hanno fatte le plusvalenze, perché evidentemente il resto della frase è non ci interessa. Loro dicono, inoltre la Juventus ha detto che aveva un processo interno di valutazione dei giocatori, e invece questo processo interno di valutazione dei giocatori la Juventus non c'ha. Questo è un fatto, anche questo, di una gravità pazzesca, e sono stupito che tutte le altre squadre di Serie A o di tutto il settore professionistico e semiprofessionistico non siano in sorte, perché tramite questo ragionamento pericolosissimo loro dicono chiunque non abbia un processo interno di valutazione dei giocatori è passibile di plusvalenza fittizia, indipendentemente dal numero, perché ha un processo interno. Quindi tu non sei in grado di valutare una plusvalenza e vuoi costringere le società a mettere in piedi un processo interno di valutazione dei giocatori che è impossibile da fare, se no l'avrebbe già fatto la Lega, la Federcalcio, l'UEFA, la FIFA, per poi vedere. Ma anche se ci fosse, quando tu valuti 1,20 e poi lo rivendi a 25 o per comodità lo vendi a 18, allora sei passibile. Questa è un'altra cosa che è di una... è inaudito nel contenuto, pericolosissimo per tu. Ma tu pensa andare da Giuntoli, da Marino, da Campos a dirti adesso devi fare il processo interno di valutazione. Vai a dire a Giuntoli di fare il processo interno per valutare Varastegna o Osimhen. Quindi è una cosa che è l'ultima cosa, e poi mi taccio e mi scuso con te e con tutti quei radioascoltatori, è quando dicono l'azionista di maggioranza era al corrente. Io spero che John Elkann e Xor mi citi per diffamazione. Meritano di essere citati per diffamazione e meritano di rispondere in sede penale di quello che dicono. Dopodiché, se la Juve verrà condannata in sede ordinaria, penale, perché ha fatto delle porcherie, noi saremo i primi a prenderne atto e a rammaricarcene. Ma essere accusati sul nulla è inammissibile, soprattutto per società che danno da lavorare a centinaia di persone e hanno oltre 40.000 risparmiatori in borsa che investono in questa società.
Guarda, io farei così, la conclusione, ma la conclusione di questo tuo intervento, perché secondo me ne faremo molti altri, Paolo, te la do riassumendo l'insoddisfazione del popolo juventino, che dice: danni gravissimi alla Juventus, andiamocene. Cioè la gente vuole andare in un altro campionato.
E io sottoscrivo questa dichiarazione finale.
Bene, Paolo, grazie, alla prossima.
Grazie a te, buona giornata.
Grazie ancora Paolo Aicardi, associazione presidente dei piccoli azionisti Juventus, cioè tutti quelli che vengono sempre citati senza che la gente sappia chi siano. Sono uomini, sono persone, sono tifosi, sono professionisti che hanno le azioni della Juve, e se non si sentono danneggiati loro, ma sono incazzati loro, un motivo ci sarà, caro procuratore, e anche un po' federale, con tutto rispetto per l'avvocato, mi scrive Vittorio da casa, il Napoli è una cosa, la Juve è il male a prescindere, caro Claudio, io in questa giustizia sportiva non ho nessuna fiducia, c'è chiaramente un disegno, per quale fine non saprei, la penalizzazione. Severino da Catanzaro aggiunge, caro Zuliani, non è assurdo tutto ciò, ma è acclarato, è un accanimento giuridico, mediatico, popolare, contro la Juve. Luca da Trieste, ciao Claudio, il vantaggio che il Napoli ha tratto dalla plusvalenza farlocca per prendere Osimhen, quello non è ben più grave delle contestazioni infondate mosse alla Juve? No, perché non hanno l'intercettazione, ti dice il procuratore, capisci? È incredibile questa cosa. Cioè, perché poi alla fine, qui stiamo parlando di altro, ma la fattispecie sono le plusvalenze. Cioè, questo non è il processo sulla manovra stipendi, attenzione che sarà un altro. Questo è sulle plusvalenze. E quindi se è il processo sulle plusvalenze, cioè non c'è bisogno delle intercettazioni di un avvocato, di un tecnico, di un giudice, di un giornalista, per capire che la plusvalenza di tutte quelle che si è parlato l'anno scorso, più evidente dal punto di vista della sua fittizietà, è quella di Osimhen, perché ci sono tre ragazzi che dovevano andare a Lille che non hanno mai vista neanche dipinta quella città. Mentre le plusvalenze che stanno contestando alla Juventus sono di giocatori che giocano. Quella col Marsiglia porta la Juve a che? Ragazzi, a che? In prima squadra nella Juve, in Serie A. Non è fittizio, è reale. Poi che loro l'abbiano valutato 8 milioni e tu dici che secondo te vale 5. Ma è un'opinione tua, diversa dalla loro. Ma sono opinioni. Questa è gente che gioca, è gente reale. E quindi tu punisci una serie di plusvalenze fatte dalla Juve su giocatori che esistono e giocano, e assolvi tranquillamente le plusvalenze più evidenti, che sono quelle dove ci sono passaggi di giovani giocatori che non hanno mai giocato lì. E i tifosi di quella squadra vincono il campionato grazie a quella plusvalenza e dicono che tu sei un ladro. È questo il finale del messaggio che a me fa imbestialire, che arriva a casa. non i 15 punti, 9 punti, 7 punti o la soluzione degli altri, perché poi alla fine, in qualsiasi modo finirà, state tranquilli, non lo dico ai nostri tifosi ma agli altri, come è sempre successo, in qualunque modo finirà, la Juventus, se verrà spostata momentaneamente, ritornerà sulla strada principale e rivincerà ancora. Ma purtroppo rimarrà dentro i bar della nostra nazione il solito concetto che la Juve ruba e gli altri invece sono dei santi. Cosa che invece non solo non è così, ma è l'opposto. È l'opposto. È l'opposto. Perché parlando di bilanci, non dimentichiamoci neanche questa cosa. Il discorso dei bilanci dentro il procedimento sportivo, dentro il regolamento sportivo. Perché la parola bilancia a un certo punto entra dentro di prepotenza? E arriva la Covisoc, che è l'organo di vigilanza sportivo sui bilanci. E perché c'erano squadre, non la Juve, ma le altre, che si iscrivevano al campionato di Serie A grazie a delle fideiussioni false. Quelli erano bilanci che non erano attendibili, perché erano falsi. È per quello che arriva la considerazione dal punto di vista economico, sull'iscrizione al campionato. Mentre qua stiamo contestando una società che nel momento che è in difficoltà mette dentro i soldi suoi, cioè la Juventus non ha un bilancio che è stato portato per iscriversi al campionato facendo una fideiussione falsa con una banca. La Juve era indebitata e ha messo 700 milioni, 700 milioni di euro veri. Sapete cosa sono 700 milioni di euro veri? Tramutateli nelle vecchie lire e vi spaventate. La Juventus li ha messi, di soldi veri. E noi ci sentiamo il processo sportivo con la sentenza motivata con un bilancio della Juve che non è attendibile. È questa la cosa grave. Perché tu invece che punire quelli che fanno veramente le farloccate, stai facendo passare il messaggio che gli altri sono tutti a posto perché tanto puniamo la Juve. Cioè, è una roba allucinante. Joshua da Verona dice: l'opinione che mi sono fatto sulla vicenda è questa, non è neanche raccolta da tanti avvocati ed esperti che ho visto in varie live. La mia parola chiave è anomalie. La Juve è accusata di aver creato / manipolato anomalie alterando operazioni di mercato. Ma queste anomalie sarebbero presuntamente le prime? No. Gli scudetti vinti consecutivamente erano loro stessi un'anomalia bella e virtuosa di cui ci vanteremo sempre. E allora queste disgraziate plusvalenze sono figlie di un sistema? Sono fittizie o sono conseguenti all'anomalia di tanti trofei vinti consecutivamente? Un giocatore che viene alla Juve e che poi viene ceduto e sul curriculum c'è scritto 3-4 scudetti, 3-4 Coppa Italia e Supercoppe, come può non avere un mutamento sia del valore che del prezzo? Dico poi che per me non esiste a priori danneggiare una squadra a campionato in corso. Di punti, toglietemene anche 25 o più, ma toglimeli la prossima stagione. Ora invece danneggi, alteri e falsi il campionato. E potrei anche continuare. Giorgio, si potrebbe continuare per ore, ma già quello che hai detto. Basta e avanza. Vocale da casa, Ib.
Ciao Claudio, Fabio da Pordenone. La cosa che mi preoccupa di più è il carattere arbitrario dell'inchiesta sportiva e del giudizio dei giudici, un carattere arbitrario inquietante, perché domani con lo stesso criterio può svegliarsi un magistrato e sostenere che gli stipendi che la Juventus garantisce ai propri tesserati sono eticamente scorretti e che quindi, in virtù del fatto che pagando troppo dei calciatori sta sostanzialmente avendo un atteggiamento di scorrettezza sportiva nei confronti delle altre squadre che non possono pareggiare le sue offerte economiche, la Juve in questo senso starebbe probabilmente con un sistema, un altro ennesimo sistema Juve, dopando il mercato e quindi falsificando i campionati.
sì, oramai vale tutto, si può fare supposizione su qualunque cosa, bravissimo, hai colto nel segno. Ciao Claudio, anche a te, Gaetano da Pompei. Se ribaltassero la sentenza, sicuramente gli anti-juventini diranno che il campionato è falsato e vogliono salvare la Juventus, se non hanno capito che è già falsato perché stiamo giocando con la metà del campionato con meno 15 punti sul groppone. Ma infatti, poi alla fine di tutto questo, parliamoci chiaro, è quello che resta. È quello che resta ancora una volta. Antonio dal Salento dice: vorrei sapere se esiste un regolamento che vieta di fare 10, 20, 30 o 50 plusvalenza di una società. Se questo non esiste, dov'è il sistema Juve? E se lo sono inventati ancora una volta. Fabrizio dice: grave, ripetuto, prolungato, sembra la... sembra la pubblicità di un preservativo. Vocale da casa, Ivo.
Buongiorno Claudio, sono Adriano da Torino. Claudio, secondo me ci mandano in Serie B, Claudio. Ci mandano in Serie B, Claudio. Ho tanto, tanta paura. Speriamo di no, ma ho tanto, tanta paura. E spero che la società si difenda in tutte le sedi opportune. Ciao, buona giornata.
Non molliamo, ragazzi. Gennaro da Padova dice: mi spiace, caro Zuliani, ma non abbiamo speranze. Se i media continueranno così, la Juve non li denuncia, sarà sempre così. E poi, Claudio, l'ho già inviato più volte ad altri fratelli e sorelle bianconera, Radio Bianconera, il caso Osimhen è più grave di quando ha indagato la procura francese per una denuncia da parte del presidente del Lille per la questione dei 20 milioni. No, ma lo ricordiamo sempre, è più grave, ma per gli altri, per in Italia di grave c'è solo la Juve, l'altro non conta, il resto non conta. Lorenzo, buongiorno Claudio, perdonami, figurati. Ma se nelle motivazioni alla fine sintetizzo si scrive perché la giustizia sportiva funziona così, cosa ci dice andiamo a fare? Tanto hanno comunque sempre ragione loro. No, ma questa è la cosa più angosciante, cioè lo leggevo anche prima, cioè il fatto che la giustizia sportiva ti dica che la giustizia sportiva è così e che può andare anche oltre il giusto processo. Ma stiamo scherzando? Ma di cosa stiamo discutendo? Come diceva prima anche Paola Icardi, della Santa Inquisizione. Vocale da casa, Eve.
Vai. Ciao Radio Bianconera, ciao Claudio. Ciao. Sono sempre Antonio da Eboli. Vedi, sì, io ho 60 anni e sono 55 anni che sono juventino. Permetti che una volta mi fate passare un messaggio pure a me?
Vai.
Volevo dire su queste scemenze di sentenze, perché è una scemenza, fa acqua da tutte le parti, inutile chiamare avvocati. Io da tifoso juventino, a me guai che mi tocca la Juve, però sono contento che ci condannano, però dopo non so a chi rivolgersi, avere tribunale, devono riaprire tutto lo schifo del calcio. Napoli, Osimhen, Inter, Milan, Fiorentina, Roma e chi ce ne ha più ne mette. E poi vedremo cosa esce fuori. E no, non ad insabbiarlo di nuovo. Ti ringrazio e sempre forza Juve.
Grazie a te, sempre forza Juve. Allora, Pier, buongiorno. Per il loro bilancio, per loro, nelle motivazioni, il bilancio della Juve non è attendibile perché a pagina 31 le plusvalenze che ha fatto la Juve sono elusive ed alterano i bilanci provate dalle intercettazioni. Se esce tutta la M, no? Che ci sta sotto, peggio del 2006, Calciopoli, eccetera. Questa è la famosa intercettazione. E dal libro di Paratici, chiamato in questo modo da Cherubini, per gli altri non sono una condotta elusiva, in sintesi le plusvalenze non sono il problema, ma l'uso che hanno fatto i nostri amministratori. Ma infatti l'assurdo è questo, ragazzi. Cioè è un processo sulle plusvalenze che diventa slealtà sportiva, dove frega niente alla fine delle plusvalenze, ma dell'uso che se ne fa, perché secondo loro le intercettazioni passate dalla procura sono delle prove inconfutabili. È questo l'assurdo. Le intercettazioni non sono delle prove, non nel nostro paese, ovunque nell'ordinamento giuridico, sono un mezzo per arrivare a un teorema dell'accusa che va discusso in un tribunale con la difesa che risponde e con l'indagato che spiega. Mentre questi prendono una telefonata scritta, la mettono lì e dicono prova, confessione, condannato. È questo che non va bene nel nostro paese, ma siamo impazziti. Ma è allucinante sta cosa. Tanto è vero che il foglio A4 di Cherubini con degli appunti scritti a penna è ormai diventato un libro nero di Paratici che è una confessione. Ma cosa vuoi confessare? Ma neanche dal prete fate così. Mamma mia. Allora, ci fermiamo qua. Non so se è già arrivato il direttore Antonio Paolino in studio, se è già arrivato dopo il break
due ore di cose di calcio con lui. Se non è arrivato dopo il break, inizio io cose di calcio e poi arriva lui. A fra poco.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.